I fratelli probabilmente sono, e vedo qua giù diversi registratori, ed essi naturalmente lo registreranno. In qualsiasi momento vogliate sapere esattamente ciò che lo Spirito Santo vi ha detto, rivolgetevi a questi fratelli qui che hanno questi registratori. Possono farlo scorrere indietro, potete udire esattamente il vostro caso, e osservate, vedrete se non avverrà proprio esattamente come esso ha detto. Vedete, quando lo sentite emettere così, dice il Signore una certa cosa, o questo è così, o controllatelo proprio e vedrete se è giusto o meno. Vedete, è sempre così. Ora, solo come piccolo sfondo, e in un certo modo sono proprio contento stasera che siamo in pochi. Qui siamo proprio di famiglia, non è vero? Non siamo estranei, nessuno di noi. Noi non posso proprio usare la mia grammatica del Kentucky e sentirmi proprio a casa, perché siamo solo... E ora non voglio denigrare il Kentucky, se qui c'è qualcuno dal Kentucky. C'è qui qualcuno dal Kentucky? Alzate la mano. Guardate, dovrei sentirmi proprio a casa, vero? Questo è molto bello. Mia madre gestiva una pensione ed un giorno andai laggiù per scoprire c'era un grande gruppo di uomini che alloggiavano là. Il grande lungo tavolo era apparecchiato e dissi: quanti qui sono del Kentucky? Si alzino. Si alzarono tutti e quella sera salì in chiesa, alla mia chiesa, e dissi: quanti qui sono del Kentucky? Si alzarono tutti. Così dissi: bene, questo va benissimo. I missionari hanno fatto un buon lavoro, quindi siamo così grati per questo. Ora, nel libro di Romani, l'undicesimo capitolo e il ventottesimo versetto, ascoltate attentamente ora la lettura della Scrittura. Ben sono essi nemici quant'è all'Evangelo per voi, ma quant'è all'elezione sono amati dei per i padri, perciò che i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento. Preghiamo. Signore, aiutaci stasera, mentre ora ci avviciniamo a questo riverentemente con tutto il cuore in sincerità. Queste cose vengono dette solo per la Tua gloria. E aiutami, Signore, e poni nella mia mente solo le cose che dovrebbero essere dette e quanto dire. Fermami quando è il tuo tempo. Chiedo che ogni cuore riceva queste cose per il beneficio dei malati e bisognosi in questa adunanza, poiché lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora voglio affrontare questo argomento proprio mentre siamo in pochi e cercherò di non trattenermi troppo a lungo. Poserò qui il mio orologio e farò del mio meglio per lasciarvi uscire in tempo in modo che possiate tornare domani sera. Ora, siate in preghiera. Non penso che il ragazzo abbia distribuito biglietti. Non gli ho chiesto se lui, e se non l'hanno fatto, che l'abbiano fatto o meno, non importa. In ogni caso abbiamo qui dei biglietti se dovremo chiamarne alcuni. Così altrimenti, ebbene, vedremo cosa dirà lo Spirito Santo. Ora, se ascolterete attentamente, ora questo forse, visto che io siamo solo in pochi qui, è un buon momento per dire questo, perché ciò ha a che fare con la mia persona. Ed ecco perché stasera ho letto questa scrittura, così che possiate vedere che doni e chiamate non sono qualcosa che qualcuno possa meritare. Parlandone qui, Paolo disse: i giudei, nella linea del Vangelo, furono accecati ed allontanati da Dio, ciò a motivo di noi. Ma il versetto appena prima di quello disse: tutto Israele sarà salvato. Tutto Israele sarà salvato. Secondo l'elezione, Dio il Padre li ha amati e accecati affinché ora noi gentili potessimo avere un luogo di pentimento, affinché tramite Abramo la sua progenie potesse benedire tutto il mondo secondo la sua parola. Vedete com'è la sovranità di Dio? La sua parola deve proprio compiersi. Egli non può essere proprio nient'altro, e ora noi, tramite Dio, ci ha eletti. Egli ha eletto il giudeo, ed egli ha... Tutte queste cose sono la preconoscenza di Dio. Quando disse loro cosa sarebbe avvenuto, egli lo preconosceva. Ora Dio, per essere Dio al principio, doveva conoscere la fine, altrimenti non sarebbe stato il Dio infinito. Dio non vuole che nessuno perisca, certamente no. Egli non vuole che nessuno perisca, ma al principio del principio dei giorni, il mondo, Dio sapeva esattamente chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato. Egli non voleva che le persone fossero perdute. Non è la sua volontà che alcuno debba perdersi, ma è sua volontà salvare ognuno. Ma egli sapeva dal principio chi lo sarebbe stato e chi no. Ecco perché poteva predire: questa cosa accadrà, quella cosa accadrà, o questo sarà così, questa persona sarà in quel modo. Vedete? Egli poteva prevederlo perché è infinito. Se sapete cosa significa, è proprio non c'è niente che egli non sappia. Vedete, egli sa. Ebbene, non c'è niente da prima del tempo e dopo che il tempo non sarà più. Vedete, non di meno, egli sa tutto. Ogni cosa è nella sua mente. Allora, come disse Paolo in Romani, l'ottavo e nono capitolo, allora perché si cruccia ancora? Così lo vediamo, ma Dio, come predicare il Vangelo? Qualcuno ha detto: fratello Brano, credi a questo? Dissi: guarda. Disse: devi essere calvinista. Dissi: sono calvinista finché il calvinista è nella Bibbia. Ora, sull'albero c'è un ramo, quello è il calvinismo, ma sull'albero ci sono anche altri rami. Un albero ha più di un ramo, egli voleva solo andare a finire nella sicurezza eterna. E dopo un po' ci si inoltra nell'universalismo, e poi da lì si cade da qualche parte, non c'è fine a ciò. Ma quando si termina col calvinismo, si torna indietro e si comincia con l'arminianesimo. Vedete, c'è un altro ramo sull'albero ed un altro ramo sull'albero, si continua proprio, tutto insieme costituisce l'albero. Così io credo nel calvinismo finché rimane nella scrittura. E credo che Dio sapesse prima della fondazione del mondo, scelse la sua Chiesa in Cristo e uccise Cristo prima della fondazione del mondo. La scrittura disse così: egli era l'agnello di Dio ucciso fin dalla fondazione del mondo, vedete? E Gesù disse che egli ci conobbe prima della fondazione del mondo. Paolo disse che egli ci conobbe, ci predestinò all'adozione di figli tramite Gesù Cristo ancora prima che il mondo fosse formato. Quello è Dio, questo è nostro Padre. Vedete? Così non preoccupatevi, le ruote girano proprio bene, ogni cosa giunge esattamente in tempo, l'unica cosa è entrare nella rotazione, questa è la parte buona di ciò. Allora sapete come operare quando entrate nella rotazione. Ora, notate, ora, doni e vocazioni senza pentimento. Questo è l'unico modo in cui potrei posizionare scritturalmente la mia vocazione nel Signore. E stasera confido di essere con amici che sicuramente lo comprendono senza pensare che sia personale, ma affinché possiate avere comprensione, sapere esattamente cos'è quello che il Signore ha detto che avrebbe fatto e troviate qualcosa che si muove e poi la seguiate. Ora, all'inizio, la prima cosa che possa ricordare è una visione. La prima cosa che possa richiamare alla memoria è una visione che il Signore mi diede. E fu molti, molti anni fa, ero un fanciullo ed avevo un sasso in mano. Ora, perdonatemi, ma posso ricordare quando portavo un vestito lungo. Non so se voi, qualcuno di voi, siete abbastanza anziani da ricordare quando i bimbi indossavano vestiti lunghi. Quanti qui dentro ricordano quando i bimbi portavano, sì, vestiti lunghi? Beh, posso ricordare là nella mia piccola vecchia baracca dove abitavamo, camminavo carponi sul pavimento e qualcuno, non so chi fosse, entrò e mamma aveva fatto un piccolo cordoncino blu nel mio vestito e riuscivo appena a camminare. Ma allora camminavo carponi e conficcai il dito nella neve sui suoi piedi e stavo mangiando la neve dal suo piede, di fianco al camino, riscaldandosi. Mi ricordo che per questo mia madre mi tirò su di scatto. E poi l'altra cosa che ricordo deve essere avvenuta circa 2 anni più tardi. Avevo un sassolino e questo mi farebbe arrivare a circa 3 anni e il mio fratellino allora poteva avere circa quasi 2 anni. E così eravamo fuori sul retro del prato dove c'erano solo cortecce di legna, dove portavano la legna e la spaccavano. Quanti ricordano quei giorni quando si trascinava la legna in fondo al prato e la si spaccava? Perché mai ho messo la cravatta stasera? Io sono proprio a casa. Poi quando si, là fuori nel vecchio prato di cortecce, c'era un piccolo ruscello che scorreva proveniente dalla sorgente. Avevamo un vecchio mestolo di zucca lassù alla sorgente dove attingevamo acqua e la mettevamo nel vecchio secchio. il vecchio secchio di cedro e la portavamo giù. Ricordo l'ultima volta che vidi la mia piccola cara nonna prima che morisse, aveva 110 anni, e quando morì la presi tra le mie braccia tenendola così appena prima che morisse. Lei mi abbracciò e disse: Dio benedica la tua anima, tesoro, ora e per sempre, quando morì. E non penso che quella donna abbia mai posseduto un paio di scarpe in vita sua, e ricordo che la osservavo, e anche quando ero giovane scendevo a trovarli. Ogni mattina lei si alzava, scalza, e attraversava quella neve fino alla sorgente, prendeva un secchio d'acqua e tornava indietro, i suoi piedi proprio in quella. Quindi non vi fa male. Lei visse fino a 110 anni, così, sì, signore, lei era anche molto, molto austera. Così poi ricordo che mi raccontava delle biglie con cui mio padre giocava quando era ragazzo, e quella povera vecchietta, pensavo io, come salirà in quel solaio? Una piccola vecchia baracca di due stanze, lassù aveva un solaio, e avevano tagliato due alberelli e fatto una scala per salire. Bene, dissi. Bene, ora, disse, ora dopo cena ti dirò, ti mostrerò le biglie di tuo papà. E dissi, va bene. Così me le avrebbe mostrate in un baule là sopra dove metteva la sua roba, come fanno le persone anziane. E pensai, come farà quella povera anziana a salire su quella scala? Così mi avvicinai e dissi, nonna, dissi, ora aspetta cara, salirò io e ti aiuterò. Lei disse, fatti da parte. Salì quella scala come uno scoiattolo, disse, bene, vieni su. E dissi, va bene nonna. Pensai, oh mai, se solo potrò essere così, ancora con così tanta forza in me a 110 anni d'età. Ora poi ricordo che ero vicino a questa piccola sorgente, avevo un sasso e lo stavo tirando giù così nel fango, cercando di mostrare al mio fratellino quanto fossi forte. E c'era un uccello appollaiato sull'albero e stava cinguettando, correndo all'impazzata, un piccolo pettirosso, qualcosa di simile, e il piccolo pettirosso pensavo mi parlasse, e mi voltai ad ascoltare. E l'uccello volò via e una voce disse, tu passerai gran parte della tua vita vicino ad una città chiamata New Albany. È a 3 miglia da dove sono cresciuto. Circa un anno dopo andammo in quel luogo non avendo idea di andare, New Albany. Durante la vita, come quelle cose... Ora, guardate, i miei non erano religiosi. Mio padre e mia madre non andavano in chiesa. Prima di ciò erano cattolici. Il mio caro nipote è seduto qui da qualche parte stasera, suppongo, non lo so, è un soldato. Prego per lui, lui stesso è cattolico, ancora cattolico, e ieri sera, quando era qui e ha visto quelle cose di Dio, era proprio là, sul palco. Ha detto, stando là, e ha detto, zio Bill, lui è stato oltremare molto tempo, ha detto, quando ho visto questo, ha detto, questo non avviene nella Chiesa cattolica, ha detto, questo, io credo, zio Bill, che tu abbia ragione, ha detto. E così ho detto, caro, non sono io che ho ragione, è lui che ha ragione, vedi? È lui che ha ragione. E così ho detto che lui, ho detto, ora non ti chiedo di fare niente, Melvin, tranne servire il Signore Gesù Cristo con tutto il cuore. Vai ovunque vuoi, ma sii certo che nel tuo cuore Gesù Cristo sia nato di nuovo, vedi? Nel tuo cuore. Poi dopo vai in qualunque chiesa desideri. Ora, ma i familiari prima di me erano cattolici, mio padre era irlandese e mia madre era irlandese, l'unica interruzione che ci sia nel sangue irlandese è mia nonna, che era un'indiana Cherokee. Mia madre è proprio quasi una meticcia. E così, allora io, per me e la mia, la nostra generazione dopo tre è già svanita, ma quella è l'unica interruzione dall'essere unicamente irlandese. Harvey e Branham erano i cognomi. E poi prima di ciò c'era Lyons, che è pure irlandese, e quindi erano tutti cattolici, ma io stesso non ricevemmo proprio alcuna educazione né insegnamento religioso da bambini. Ma quei doni, quelle visioni, vedevo visioni proprio allora, proprio come ora, è così, perché doni e chiamate sono senza pentimento. È la preconoscenza di Dio, Dio che compie qualcosa. Lungo la vita avevo timore di dire qualcosa al riguardo. Avete letto la mia storia nel libretto intitolato Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Penso sia in alcuni dei libri, questi altri. Esatto, Gene? È in questo il solito libro nel libro che abbiamo ora? È storia della mia vita? Penso lo sia. Allora, quando avevamo, non è terribile, i miei stessi libri ed io stesso non li ho mai letti, ma qualcun altro li scrive, e così poi è proprio qualcosa che prendono nella riunione. Ci sono passato, perciò mi aspetto sempre che avvenga qualcos'altro. Così, allora, sono ottimi, e ne ho letto delle porzioni qua e là quando ne ho l'occasione. Ed ora, comunque, da ragazzino, sapete la visione, come mi parlò, avevo circa 7 anni e disse: non bere né fumare né contaminare il tuo corpo in alcun modo, ci sarà un'opera da fare per te quando sarai più grande. E l'avete sentito narrare nel libro, ebbene, è così, è avvenuto di continuo. Quando divenni ministro, bene, allora cominciò ad accadere davvero costantemente. E una notte vidi il nostro Signore Gesù. Dico questo col permesso, credo, dello Spirito Santo. L'angelo del Signore che viene non è il Signore Gesù, non ha il suo aspetto nella visione. Perché la visione che vidi del Signore Gesù, egli era un uomo piccolo, non era. Ero stato fuori nel campo a pregare per mio papà e rientrai a casa e andai a letto e quella sera lo guardai e io dissi: oh Dio, salvalo. Mia madre era già stata salvata e l'avevo battezzata, allora pensai: oh, mio papà beve tanto, e pensai: se solo potessi portarlo ad accettare il Signore Gesù. Uscii, mi sdraiai su un piccolo vecchio giaciglio, là nella stanza davanti, vicino alla porta, e qualcosa mi disse: alzati, e mi alzai, iniziai a camminare e tornai nel campo dietro di me, un campo di vecchie ginestre. E là, stando a non più di 10 piedi da me, c'era un uomo, indossava una veste bianca, un uomo piccolo, aveva le braccia incrociate così, la barba un po' corta, i capelli gli scendevano sulle spalle. E mi guardava di lato in questo modo, una figura dall'aspetto tranquillo, ma non riuscivo a capire ciò, come i suoi piedi, uno proprio dietro l'altro, e il vento soffiava muovendo la sua veste, soffiando sugli arbusti. Pensai: ora aspetta un minuto, mi morsicai, dissi: ora non sono addormentato, e tirai giù, staccai un pezzettino di quell'arbusto, sapete, e lo presi come stuzzicadenti, lo misi in bocca, guardai indietro verso la casa, dissi: no, ero là dentro a pregare per papà e qualcosa ha detto di venire qua fuori e qui c'è quest'uomo. Pensai: quello somiglia al Signore Gesù. Pensai: mi chiedo se lo sia. Egli guardava proprio esattamente dritto verso dove è posta ora la nostra casa, così mi spostai in questa direzione per vedere se potessi vederlo e potevo vedere il lato del suo volto così. Ma egli, per vederlo, dovetti spostarmi in questo modo e dissi: non lo smosse. E pensai: credo che lo chiamerò, e dissi: Gesù? E quando si mosse, si voltò a guardare così. E tutto ciò che ricordo è egli solo distese le braccia. Non c'è artista al mondo che potrebbe dipingere il suo ritratto, le caratteristiche del suo volto. Il migliore che abbia mai visto è quel Il volto di Cristo a 33 anni, di Hoffman. Ce l'ho su tutta la letteratura e ogni cosa che uso, e perché ci assomiglia proprio, e così allora ho molto simile, il più simile possibile. Egli sembrava un uomo che se avesse parlato il mondo sarebbe giunto alla fine, eppure con tanto amore e gentilezza che voi, io proprio caddi a terra, e all'alba mi trovai proprio alla spuntar del giorno, la camicia del pigiama bagnata di lacrime. Quando ripresi i sensi camminando, tornai a casa attraverso quel campo di ginestre. Lo raccontai ad un ministro mio amico, disse: Billy, quello ti farà impazzire. Disse: è il diavolo. E disse: non scherzare con niente di simile. A quel tempo ero un ministro battista. Bene, passai ad un altro mio vecchio amico, mi sedetti e gli dissi di ciò. Dissi: fratello, cosa pensi di questo? Lui disse: beh, Billy, ti dirò, disse, credo che se tu cercassi di preservarti la vita, predicheresti solo ciò che è qui nella Bibbia, la grazia di Dio e così via, non seguirei una cosa fantasiosa, qualcosa di simile. Dissi: signore, non intendo seguire una cosa fantasiosa, dissi, la sola cosa che cerco di scoprire è cosa sia questo. Disse: Billy, anni fa c'erano quelle cose nelle chiese, ma, disse, quando cessarono gli apostoli, quelle cose cessarono con ciò. E disse: l'unica cosa che abbiamo ora, che ogni tipo che vede quelle cose, disse, sono spiritisti, demoni. Dissi: oh, fratello McKinney, dici davvero? Disse: sì, signore. Dissi: oh, Dio, abbi pietà di me. Dissi: io, oh, fratello McKinney, ti unirai con me in preghiera finché Dio non permetta mai che ciò mi avvenga. Tu sai che lo amo e io non voglio essere nell'errore in queste cose. Dissi: prega insieme a me. Dissi: lo farò, fratello Billy. E così pregammo proprio là nella casa del pastore. Chiesi a diversi ministri, avveniva la stessa cosa, allora ebbi paura di chiederglielo, perché avrebbero pensato che fossi un diavolo, così io non volevo essere così, sapevo nel mio cuore che qualcosa era avvenuto, ora ecco tutto, c'era qualcosa che era accaduta nel mio cuore e non volevo essere così, giammai. Così, più avanti negli anni, un giorno giù alla chiesa First Baptist, dove ero membro allora, sentì qualcuno dire: senti, avresti dovuto andare là ieri sera e sentire quei santi rotolanti. E pensai: santi rotolanti? e un mio amico Walt Johnson, un cantante basso, e dissi: cos'era quello, fratello Walt? Disse: un mucchio di questi pentecostali. Dissi: cosa? Disse: pentecostali. Disse: Billy, se mai vedessi ciò, disse, si rotolavano sul pavimento in quel modo e saltavano su e giù, e disse, dicevano che dovevano balbettare in qualche tipo di lingue sconosciute, altrimenti loro non erano salvati. E dissi, dove avviene questo? Oh, disse, in una piccola riunione in tenda là fuori, dall'altra parte di Louisville. Disse, gente di colore, naturalmente. E dissi, E disse, c'è molta gente bianca là. E dissi, anche loro hanno fatto così? Disse, sì, sì, lo facevano anche loro. E dissi, è strano, la gente viene coinvolta in cose simili. Dissi, beh, immagino che ci debbano essere queste cose. Una domenica mattina, non lo dimenticherò mai, stava mangiando un pezzo di buccia d'arancia secca per l'indigestione che aveva, e posso vederlo come fosse stato ieri. E pensai, balbettare, saltare su e giù, che tipo di religione avranno dopo? E così io proseguì. Dopo questo incontrai un vecchio che forse ora è qui in chiesa, o era qui in chiesa, si chiama John Ryan, e lo incontrai in un posto, il vecchio con la barba e i capelli lunghi, forse è qui, pensavo fosse quassù, da Benton Harbor, alla casa di Davide. E avevano un luogo a Louisville, cercavo di trovare quella gente, la chiamavano la scuola dei profeti, così pensai che sarei andato là a vedere cosa fosse. Beh, non vidi nessuno rotolarsi sul pavimento, però avevano delle strane dottrine, e fu là dove incontrai questo anziano ed egli mi invitò ad andare a casa sua. Andai su in vacanza ed un giorno ero là e tornai a casa sua e lui era andato via ed era andato da qualche parte ad Indianapolis, il Signore l'ha chiamato, disse sua moglie. Dissi, vuoi dire che hai lasciato che quell'uomo se ne andasse così? Lei disse, oh, è un servitore di Dio. Ho sentito che quella poveretta è morta alcune settimane fa. Egli era devota. Mai, ecco il tipo di moglie da avere. Proprio così. Giusto o sbagliato, lui ha comunque ragione. Dissi, bene, sapevo che loro... Ora lui, fratello Ryan, sei qui? Non è qui. C'era l'altro giorno, non è vero, ragazzi? Bene, vivono solo con quello che riescono a racimolare ed in casa non aveva niente da mangiare. Questo è vero. Ed io avevo pescato alcuni pesci là in uno stagno o un lago in Michigan e tornai giù in quel luogo. E in casa non avevano neanche lardo o grasso con cui cucinare il pesce. Dissi, ti ha lasciato senza niente in casa? Disse, oh, ma è un servitore di Dio, fratello Bill. Disse, egli. E pensai, bene, benedetta, tesoro caro, fratello, starò proprio al tuo fianco, proprio così. Tu pensi così tanto a tuo marito, io sono pronto ad unirmi e aiutarti per questo, proprio così. Abbiamo bisogno di più donne così oggi e più uomini che pensano così della propria moglie. Esatto. Sarebbe un'America migliore se mariti e mogli si unissero in questo modo. Giusto o sbagliato, state con loro. Non ci sarebbero così tanti divorzi. Così noi andammo in... Allora proseguì e sulla via di casa accadde una cosa strana. Stavo passando per Mishawaka e vedevo piccole macchine vecchie parcheggiate per strada, chiamate grandi cartelli, su di esse dicevano «Solo Gesù». Pensai, cosa? Solo Gesù. Questo deve essere religioso. E passai di là e c'erano biciclette con sopra solo Gesù. Cadillac, Ford, modello T, ogni cosa con sopra solo Gesù. Pensai, beh, mi chiedo cosa sia mai questo. Così li seguii, venni a scoprire, era una riunione religiosa, c'erano 1500-2000 persone e sentii che tutti la gridavano e saltavano su e giù e continuavano. Pensai, di un po', ecco dove vedrò cosa sono i santi rotolanti. Così avevo la mia vecchia Ford, sapete, che sostenevo facesse 30 miglia all'ora, 15 in questa direzione e 15 su e giù in questa direzione. Così accostai su un lato io, quando trovai un posto da parcheggiare, e tornai indietro lungo la strada. Entrai, guardai in giro e ognuno stava dove poteva. Io dovevo guardare sopra le loro teste e gridavano e saltavano e cadevano e continuavano così. Pensai, che gente è questa? Ma più stavo là, meglio mi sentivo. Pensai, questo sembra davvero buono. Pensai, non c'è niente di errato con quelle persone, non sono pazze. Iniziai a parlare con alcuni di loro, così loro erano persone per bene. Così dissi, bene, ora era la stessa riunione da cui uscì e rimasi tutta la notte, quella notte e il giorno dopo entrai e me l'avete sentito raccontare nella storia della mia vita. Ero sul palco con 150 o 200 ministri e forse più e volevano solo che tutti si alzassero e dicessero da dove venivano e dissi, evangelista William Branham, Jeffersonville, mi sedetti, Battista, così mi sedetti. Ognuno disse da dove proveniva. Così, quel mattino seguente, quando entrai là, quella notte avevo dormito nel campo tutta la notte e avevo stirato i miei pantaloni tra i due sedili della Ford, sapete, io vecchi pantaloni di tela, una semplice maglietta, sapete. Così la mattina dopo andai alla riunione indossando la mia maglietta. Ero andato... Non avevo che $3 e dovevo rifornirmi abbastanza di benzina ad arrivare a casa. E allora io comprai dei panini, quelli vecchi, sapete, ma ero a posto. Poi andai ad un idrante, presi un bicchiere d'acqua, sapete, ed erano abbastanza buoni. Così li avevo inzuppati un po' e feci colazione. Ora, potevo mangiare con loro, ora mangiavano due volte al giorno, ma non potevo mettere niente nell'offerta, così non volevo essere a loro spese. Così allora quella mattina entrai là e dissero, questa parte la devo proprio dire. E così quella mattina entrai là e dissero, stiamo cercando William Branham, un giovane evangelista che ieri sera era sul palco, un battista. Disse, vogliamo che stamattina lui porti il messaggio. Vidi che quel gruppo di persone mi avrebbe influenzato molto, io un battista. Così mi abbassai nella mia sedia, indossavo pantaloni di tela e una maglietta. Sapete, noi vestivamo da clericali, così. E mi sedetti indietro così sulla sedia, così chiese due o tre volte ed ero seduto accanto ad un fratello di colore. E il motivo per cui tenevano il loro convegno al nord era a causa della segregazione che c'era allora al sud, così non potevano tenerlo al sud. Così mi chiedevo cosa fosse questo solo Gesù e pensai, finché si tratta di Gesù, va benissimo. Così non fa alcuna differenza che sia come sia, fin tanto che si tratti di Lui. Così sedetti là per un poco e li osservai. E così chiamarono ancora due o tre volte. E questo fratello di colore mi guardò, disse... Lo conosci? Io, c'era la resa dei conti. Non potevo mentire a quell'uomo, non volevo. Dissi, guarda fratello, sì, lo conosco. Disse, beh, vai a prenderlo. Dissi, beh, io ti dirò, fratello, dissi, sono io. Ma vedi, dissi, guarda, io questi pantaloni di tela, vai lassù. E dissi, no, non posso andare lassù, dissi, con addosso questi pantaloni, in questo modo, questa maglietta. Dissi, a quelle persone non importa come ti vesti. E dissi, beh, guarda, non menzionarlo, hai capito? Dissi, vedi, indosso questi pantaloni di tela, non voglio andare lassù. Chiesero, qualcuno sa dov'è William Branham? Lui disse, è qui, è qui. Oh, mai la mia faccia davvero rossa, sapete, senza cravatta, sapete, e questa vecchia maglietta, sapete, maniche corte in quel modo, e andai lassù, passando là in mezzo con le orecchie che fischiavano, non ero mai stato vicino ad un microfono. E così cominciai a predicare lassù e presi un testo, non lo dimenticherò mai, l'uomo ricco all'inferno alzò gli occhi e poi pianse. Io molte volte predico tre piccole cose così, vieni a vedere un uomo, credi tu questo, o allora egli pianse. E continuava a dire, non c'erano fiori, e allora pianse. Non c'erano riunioni di preghiera, e allora pianse. Non c'erano bambini, e allora pianse. Niente cantici, e allora pianse. Poi piansi io. Così, dopo che tutto era finito, ebbene, mai, loro tutti intorno a me volevano che andassi a tenere una riunione per loro, e pensai, di un po', forse sono un santo rotolante, vedete? Così pensai, forse, vedete, erano persone così per bene. E uscì da là un uomo con un paio di stivali da cowboy e un grande cappello da cowboy, dissi, chi sei tu? Disse, sono l'anziano tal dei tali, dal Texas. Pensai, beh, sembrava... Un altro tizio venne con addosso quei calzoncini alla zuava, sapete, che usano per giocare a golf, ed uno di quei maglioncini di jersey disse, io sono il reverendo tal dei tali dalla Florida, vorresti venire a tenere... Pensai, oh, sono proprio a casa con questi pantaloni di tela e maglietta, questo va proprio bene. Così avete sentito la storia della mia vita su quelle cose, così mi fermerò qui per dirvi qualcosa che non ho mai detto prima. Per prima cosa voglio chiedervi, volevo evitarlo, in vita mia non l'ho mai detto prima, in pubblico. Se mi promettete che mi amerete, e dopo che lo dirò cercherete di amarmi quanto prima che lo dicessi, alzate la mano, va bene, è la vostra promessa, ve la farò mantenere. Quella sera, seduto nella riunione, quando cantavano i loro cantici, battevano le mani e cantavano io quel piccolo cantico, io so che fu il sangue, so che fu il sangue. E loro correvano su e giù per i corridoi e così via, e proprio gridando e lodando il Signore, pensavo, questo mi suona davvero buono. Cominciai, e facevano sempre riferimento ad Atti, Atti 2.4, Atti 2.38, Atti 10.49, tutto quello. Pensavo, di un po', questa è la scrittura, non l'avevo mai vista così prima. Ma oh, il cuore ardeva, pensavo, questo è meraviglioso, pensavo fossero un mucchio di santi rotolanti quando li incontrai la prima volta e pensai, oh my, ora sono un mucchio di angeli, vedete? Cambiai subito parere. Così la mattina dopo, quando il Signore mi dette questa grande opportunità di tenere queste riunioni, pensai, oh my, mi metterò con questo gruppo di gente, questo deve essere quello che chiamavano il metodista strillante. Sono solo andati un po' oltre, pensai, forse si tratta di ciò, così pensai, beh, sono, mi piace di certo, oh, c'è qualcosa di loro che mi piace, sono umili ed amabili. Così una cosa che non riuscivo a capire era quel parlare in lingue, quello mi fece pensare. Ed io, c'era un uomo, diciamo, seduto qui ed un altro qui, ed erano i leader del gruppo. Questo qui si alzava e parlava in lingue, questo lo interpretava e diceva cose riguardo alla riunione e così via, pensai, mai, devo leggerlo. Così poi, viceversa, scendeva su questo e poi di nuovo su quello, e ognuno parlava in lingue, interpretava. Il resto della chiesa parlava, ma non sembrava come l'interpretazione che veniva da questi due uomini. Ora, vidi che erano seduti vicini, pensai, oh, mai, quelli devono essere angeli. Così, mentre ero seduto là dietro, cosa mai fosse, sapete, non riuscivo a spiegarmelo, esso veniva su di me, ed ho un modo di sapere le cose, se il Signore vuole farmelo sapere, lo sapete, ed io non, ecco perché dico che non esprimo mai questo in pubblico. Se veramente voglio scoprire qualcosa, il Signore di solito mi parla su queste cose. Ecco a cosa serve il dono, vedete? Così non potete gettarlo davanti alla gente, diventa come gettare perle davanti ai porci. È una cosa sacra, santa, e non volete farlo. Così Dio mi terrebbe responsabile. Come quando parlo ai fratelli e così via, non proverei a scoprire qualcosa di male riguardo ad un fratello. Una volta ero seduto a tavola con un uomo col braccio intorno a me, disse, «Oh, fratello Branham, ti amo!» E continuavo a sentire qualcosa che si muoveva, lo guardai. Egli non sarebbe stato in grado di dirmelo, sapevo che non mi amava, vedete? Poiché era così. Era assolutamente un ipocrita, semmai ce ne fosse stato uno, vedete, proprio là col braccio intorno a me. Dissi, beh, ok, andai via, non volevo sapere ciò, preferirei conoscerlo solo come lo conosco, come mio fratello, e lasciare che vada così, lascio che Dio faccia il resto, vedete? E non voglio, non so, non voglio sapere quelle cose. E molte volte su queste cose, non qui in chiesa, sarò seduto nella stanza, seduto in un ristorante, e lo Spirito Santo mi dirà cose che accadranno, persone proprio qui sanno che è vero, sarò seduto in casa mia e dirò, ora state attenti, fra poco verrà una macchina. Sarà una certa persona, portateli dentro perché il Signore ha detto che sarebbero venuti. Quando scendiamo per strada ci saranno certe cose che avverranno, state attenti a quell'incrocio là perché sarete quasi tamponati e vedrete proprio se non avverrà in quel modo, vedete, ogni volta proprio perfettamente. Così non volete buttarvi troppo in quello perché avreste, esso è, potete usarlo, è un dono di Dio, ma dovete stare attenti a cosa fate con ciò. Dio vi terrà responsabili di ciò. Guardate Mosè. Mosè era un uomo mandato da Dio, lo credete? Predestinato, preordinato e costituito profeta, e Dio lo inviò là. Disse, vai a parlare alla roccia, dopo che era stata colpita. Disse, vai a parlare alla roccia e farà uscire le sue acque. Ma Mosè, adirato, andò là e colpì la roccia. L'acqua non venne, la colpì ancora. Disse, voi ribelli, dobbiamo far uscire acqua da questa roccia? Vedete cosa fece Dio? L'acqua venne, ma disse, sali qui, Mosè. Quella fu la fine di ciò, vedete? Dovete osservare quelle cose, così voi cosa fate coi doni divini? Proprio come un predicatore, un buon predicatore energico, ed esce, predica solo per prendere offerte e denaro, Dio lo riterrà responsabile di ciò. Proprio così, dovete stare attenti a cosa fate coi doni divini. E o cerca di crearsi un grande prestigio, un grande nome per qualche chiesa, o un grande nome per sé, preferirei avere una riunione di due o tre sere e andarmene in qualche altro posto, ed essere umile, stare in basso. E sapete cosa voglio dire? Sì, Signore, tenete sempre il vostro posto dove Dio può porre la sua mano su di voi. Ora, questa è la vita interiore, ricordate. Così allora quel giorno pensai, bene, mi avvicinerò, ed ero così in allarme con quelle persone, pensai, scoprirò riguardo a quegli uomini, e fuori nel cortile, dopo che il servizio era finito, continuai a cercarli, guardai in giro, ne trovai uno, dissi, come va, Signore? E egli disse, come va? Disse, eri tu il giovane predicatore che ha predicato stamattina? Dissi, allora avevo 23 anni, dissi, sì, Signore. E disse, qual era il tuo nome? Dissi, Branham, e dissi, il tuo? E mi disse il suo nome, pensai, bene, ora, se solo ora riuscissi a cogliere il contatto del suo spirito, eppure non sapevo cosa lo stesse compiendo, e dissi, bene, senta, Signore, dissi, voi qui avete qualcosa che io non ho. Disse, hai ricevuto lo Spirito Santo da quando hai creduto? Dissi, beh, sono un battista. Disse, ma hai ricevuto lo Spirito Santo da quando hai creduto? E dissi, beh, fratello, cosa intendi? Dissi, io non ho ricevuto quello che avete voi, questo lo so, dissi, perché avete qualcosa che sembra essere potente e così. Disse, hai mai parlato in lingue? E dissi, no, signore. Disse, allora ti dico subito che non hai lo Spirito Santo. E dissi, beh, se questo è ciò che serve per ricevere lo Spirito Santo, non ce l'ho. E così disse, beh, se non hai parlato in lingue, non ce l'hai. E continuando la sua conversazione in quel modo, disse, bene, dove posso riceverlo? Disse, vai là dentro, nella stanza, e inizi a cercare lo Spirito Santo. E continuai ad osservarlo. Sapete, lui non sapeva cosa stessi facendo, ma sapevo che aveva una sensazione un po' strana, perché lui, mentre mi guardava, i suoi occhi cominciarono a diventare un po' vitrei, ma era davvero un cristiano. Era assolutamente al 100% un cristiano. Proprio così. Bene, pensai, lode a Dio, eccolo, io devo arrivare a quell'altare da qualche parte. Uscii, guardai tutti intorno, pensai, troverò l'altro uomo, e quando lo trovai e cominciai a parlargli, dissi, come va, signore? Disse, senti, di quale chiesa sei membro? Disse, mi dicono che sei un battista. Dissi, sì. E disse, non hai ancora ricevuto lo Spirito Santo, vero? Dissi, beh, non lo so. Disse, hai mai parlato in lingue? Dissi, no, signore. Disse, non ce l'hai. E dissi, beh, so che non ho quello che avete voi, questo lo so. E dissi, ma, fratello mio, lo desidero davvero. Disse, bene, c'è la vasca, pronta. Dissi, sono stato battezzato, ma, dissi, io non ho ricevuto quello che avete voi. Dissi, avete qualcosa che io veramente desidero. E disse, bene, questo è buono. Cercavo di coglierlo, vedete, quando infine colsi il suo spirito, ora, quello era l'altro uomo, se mai avessi parlato con un vile ipocrita, là ce n'era uno. Lui viveva, sua moglie era una donna dai capelli neri, lui viveva con una bionda ed aveva due figli da lei. Beveva, imprecava, frequentava taverne e ogni altra cosa e non di meno era là dentro e parlava in lingue, profetizzava. Allora dissi, Signore, perdonami. Andai a casa, proprio così, e dissi, prenderò solo, non riesco a capirlo. Sembrava che il benedetto Spirito Santo scendesse e su quell'ipocrita, dissi, non può essere, ecco tutto. Durante questo lungo periodo, dunque, studiavo e piangevo, pensavo che se fossi potuto uscire con loro, forse sarei riuscito a scoprire di cosa si trattava. Qui c'è uno, un genuino cristiano, e l'altro, un vero ipocrita. Poi pensai, cos'è? Oh, dissi, Dio, forse c'è qualcosa che non va in me. E ho detto, essendo un fondamentalista, questo devo vederlo nella Bibbia, deve esserci. Per me, ogni cosa che opera deve venire da questa Bibbia o non è giusta. Deve venire da qui, deve essere dimostrata nella Bibbia, non solo in un posto, ma deve passare attraverso tutta la Bibbia. Devo crederci, deve combaciare e legarsi ad ogni scrittura o non ci credo. E poi, poiché Paolo disse, quando anche un angelo venisse dal cielo, predicando qualche altro Vangelo, sia maledetto. Perciò credo alla Bibbia. E dissi, non ho mai potuto vedere niente di simile nella Bibbia. 2 anni dopo aver perso mia moglie e così via, ero laggiù a Green's Mill a pregare nel mio vecchio posticino. Ero stato là in fondo alla mia caverna da 2 o 3 giorni, erano 2 giorni. Uscii per prendere un po' d'aria, una boccata d'aria, e quando andai là fuori, la mia Bibbia era posta là alla fine di un tronco, proprio davanti all'ingresso. Un vecchio albero abbattuto aveva una biforcazione. Ora voi, c'era una biforcazione posta così, e l'albero era a terra. E mi sedetti proprio a cavalcioni su quel tronco, e mi sdraiavo là fuori di notte, e guardavo così verso il cielo, la mano posta così, e qualche volta mi addormentavo di stesso proprio là fuori su quel tronco così, pregando. Ero stato lassù diversi giorni, senza mangiare né bere, pregando soltanto. E uscii da quella caverna per prendere un po' d'aria fresca, là dentro faceva fresco ed era umido. Così dopo uscii e là c'era la mia Bibbia dove l'avevo posta il giorno prima ed era girata in Ebrei il 6° capitolo e iniziai a leggere là, mettiamo da parte su, tendiamo alla perfezione, non ponendo di nuovo il fondamento del ravvedimento e le opere morte della fede in Dio e così via, perciò che è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, le vocazioni e così via. Ma diceva, ma spine e triboli che sono vicini al rigetto, la cui fine, acqua, la pioggia viene spesso sulla terra per annaffiarla e prepararla per quello che è prossimo al rigetto, con spine e triboli la cui fine di essere arsi. E qualcosa fece. Pensai, eccolo, ora ascolterò qualsiasi cosa egli mi ha destato qui, sta per darmi una visione proprio ora, e attesi là all'estremità di quel tronco e aspettai, mi alzai e camminai avanti e indietro, su e giù. Tornai indietro, non avvenne niente, tornai di nuovo alla mia caverna, non accadde nulla, rimasi là, pensai, beh, cos'è questo? Andai di nuovo verso la mia Bibbia e, oh, esso venne di nuovo su di me, la raccolsi e pensai, cosa c'è qui dentro che egli vuole che legga? E continuai a leggere in merito al pentimento verso Dio e la fede e così via, e proseguì leggendo dove essa diceva, la pioggia viene spesso sulla terra per annaffiarla e prepararla per ciò che è designata per qui, ma le spine di triboli quali sono prossimi al rigetto, la cui fine è d'essere arsi, e oh, ciò proprio mi scuoteva. E pensai, Signore, stai per darmi una visione di quel... Ero lassù per chiedergli qualcos'altro. Poi, all'improvviso, davanti a me, vidi il mondo ruotare ed era tutto arato. Ed ecco venire un uomo in bianco con la testa alzata, seminando semi, così. E quando se ne andò, passando appena andò oltre la collina, ecco venire dietro di lui un uomo, vestito di nero, con la testa bassa, seminando semi. E quando i buoni semi spuntarono, erano frumento, e quando spuntarono i semi cattivi, erano malerbe. E poi sulla terra venne una grande siccità, ed il frumento aveva il capo che penzolava, stava quasi morendo, bisognoso d'acqua, e vidi tutta la gente con le mani alzate, pregando che Dio mandasse acqua. E allora vidi la malerba, aveva il capo abbassato, chinato per l'acqua, e proprio allora vennero grandi nuvole e la pioggia si riversò proprio, e quando lo fece, il piccolo frumento, che era tutto curvo, fece... si alzò dritto, e proprio al suo fianco la piccola malerba fece... si alzò dritta. Pensai, bene, cos'è questo? Poi lo compresi. Eccolo, la stessa pioggia che fa crescere il frumento fa crescere la malerba. E lo stesso Spirito Santo può scendere in un gruppo di persone, può benedire un ipocrita proprio quanto esso benedice l'altro. Gesù disse, li riconoscerete dai loro frutti. Non se grida, se gioisce, ma è dal suo frutto che lo riconoscerete. Io dissi, eccolo, l'ho afferrato, Signore. Dissi, allora quello è davvero la verità. Quest'uomo potreste avere doni senza conoscere Dio. Così allora io stavo diventando troppo critico sul parlare in lingue, vedete? Ma un giorno dopo, come Dio me lo rivendicò, stavo battezzando giù al fiume i miei primi convertiti sul fiume Ohio e la 17ª persona che stavo battezzando, mentre stavo per battezzarlo, dissi, Padre, come io lo battezzo in acqua, tu battezzalo con lo Spirito Santo. E iniziai a metterlo sotto l'acqua. E proprio allora scese un vortice dai cieli ed ecco venire quella luce che risplendeva centinaia e centinaia di persone sulla riva proprio alle 2 del pomeriggio di giugno. Ed essa rimase sospesa proprio sopra dove ero io. Una voce parlò da là e disse, come Giovanni Battista fu mandato come precursore della prima venuta di Cristo, tu hai un messaggio che porterà il precorrere della seconda venuta di Cristo. E mi spaventò a morte. E tornai indietro e tutta quella gente là, gli uomini della fonderia e tutti loro, il farmacista e tutti loro erano sulla riva. Quel pomeriggio ne battezzai circa 200 o 300. E quando mi portarono fuori, mi tirarono fuori dell'acqua, i diaconi e così via si avvicinarono, mi chiesero, dissero, cosa significava quella luce? Un grande gruppo di gente di colore della la chiesa battista di Gilt Edge e della chiesa Lone Star laggiù, e molti di loro erano laggiù, iniziarono a gridare quando lo videro accadere, persone svennero. Una ragazza che cercavo di far uscire da una barca, seduta là con indosso un costume da bagno, un insegnante di scuola domenicale di una chiesa, le dissi, non vuoi uscire, Margie? Lei disse, Billy, non devo uscire. Dissi, d'accordo, non sei obbligata, ma avrei abbastanza riguardo del Vangelo da andarmene da dove sto battezzando. Lei disse, non sono tenuta a farlo. E mentre era seduta là, ridacchiando, beffandosi di me che stavo battezzando, perché non credeva nel battezzare, così quando l'angelo del Signore scese, lei cadde a testa giù nella barca. Oggi la ragazza è in un manicomio. Quindi non potete proprio scherzare con Dio, vedete? Ora, in seguito, una bella ragazza, in seguito si dette al bere, fu colpita con una bottiglia di birra, le fece un taglio su tutta la faccia. Oh, una persona d'aspetto orribile. E avvenne là. E poi lungo tutta la vita lo vedevo muoversi, vedevo quelle visioni, come accadevano quelle cose. Poi, un po' dopo, ciò continuò a turbarmi molto e tutti mi dicevano che ciò era sbagliato e me ne andai al mio vecchio solito posto, lassù, dove pregavo sempre ed io, non importa quanto continuassi a pregare che questo non venisse su di me, esso veniva comunque. E così ero proprio, io ero guardacaccia nello stato dell'Indiana ed arrivai, c'era un uomo seduto là, un fratello del mio pianista, al tabernacolo, e disse, Billy, vuoi venire con me su a Madison oggi pomeriggio? Dissi, non posso, devo andare su nella zona boschiva. Ed io passavo proprio attorno alla casa e mi toglievo la cintura per la pistola e altro, e mi arrotolavo le maniche, abitavamo in una piccola casa di due stanze e stavo per lavarmi e prepararmi per il pasto. E mi ero lavato e camminavo a fianco della casa sotto un grande acero e all'improvviso qualcosa fece e quasi svenni e guardai e sapevo che era di nuovo quello. Mi sedetti su quei gradini e lui saltò fuori dalla macchina e corse da me e disse, Billy, stai svenendo? Dissi, no signore. E gli disse, che succede, Billy? E dissi, non lo so. Dissi, vai pure, fratello, è tutto a posto, grazie. Mia moglie uscì e portò una brocca d'acqua. Disse, tesoro, che ti succede? Dissi, niente, cara. Così le disse, entra ora, il pranzo è pronto. E mi mise il braccio attorno e cercò di portarmi dentro. Dissi, tesoro, io voglio dirti qualcosa. Dissi, chiamali e di loro che oggi pomeriggio non sarò là. Dissi, Meda, cara, dissi, io so nel mio cuore che amo Gesù Cristo. So d'essere passato dalla morte alla vita, ma non voglio che il diavolo abbia qualcosa a che fare con me. E dissi, non posso andare avanti così, sono un prigioniero. Dissi, del continuo, quando questa cosa continua a capitarmi, cose simili, e queste visioni vengono, e così via in quel modo, o qualsiasi cosa sia, dissi, è capitato a me. Non sapevo fosse una visione, non la chiamavo una visione. Dissi, come quelle trans. Dissi, non so cosa siano. Tesoro, io non voglio scherzare con ciò. Loro mi dicono che è il diavolo, e io amo il Signore Gesù. Oh, lei disse, Billy, non dovresti dare ascolto a cosa ti dice la gente. Dissi, ma tesoro, guarda gli altri predicatori. Dissi, io non lo voglio. Dissi, andrò nel mio posto nel bosco. Ho circa $15, tu prenditi cura di Billy. Billy era appena un ragazzino, allora un piccoletto. Dissi, tu prendi, questo è sufficiente affinché tu e Billy viviate per un poco. Chiamali e digli che forse sarò di ritorno domani, o forse non ritornerò mai più. Se non sarò di ritorno nei prossimi 5 giorni, che mettano un uomo al mio posto. E dissi, Meda, non verrò fuori da quel bosco finché Dio non mi prometterà che toglierà quella cosa da me e che non lascerà che capiti di nuovo. Pensate all'ignoranza in cui un uomo può essere. E quella sera andai lassù, tornai nella piccola vecchia capanna prima che fosse il giorno dopo, era piuttosto tardi. Il giorno dopo sarei salito al mio campo su nel più avanti attorno al monte, o la collina piuttosto, ed entrai lassù nei boschi. Non credo che l'FBI riuscirebbe a trovarmi lassù. Così, questa piccola vecchia capanna, ero stato a pregare tutto quel pomeriggio e prima che diventasse troppo buio, pregavo, leggevo là nella Bibbia dove diceva «Lo spirito dei profeti è sottoposto al profeta». Non riuscivo a vederlo chiaramente, così era troppo buio nella piccola vecchia capanna dove, quando ero ragazzo, ero solito mettere trappole, avevo una fila di trappole là e andavo lassù a pescare e ci restavo tutta la notte. Solo una piccola vecchia capanna in rovina, posta là, ed era là da anni. Qualcuno deve averla abitata prima che arrivasse a quel punto. E così io ero là proprio aspettando e pensai, bene, si fecero circa 1, 2, 3 del mattino. Camminavo su e giù nella stanza, camminando avanti e indietro. Mi sedetti su un piccolo vecchio sgabello, una piccola vecchia cassetta di qualcosa, e mi sedetti là e pensai, oh Dio, perché mi fai questo? Dissi, Padre, tu sai che ti amo, sai che ti amo. E io non voglio essere posseduto da un diavolo. Non voglio che mi avvengano quelle cose. Per piacere, Dio, non lasciarlo più avvenire. Dissi, io ti amo, non voglio andare all'inferno. A cosa mi serve predicare, cercare e sforzarmi se sono in errore? E non porto solo me stesso all'inferno, ma svio migliaia di altri. Oh, a quei giorni centinaia di altri, e dissi, avevo un grande ministero. E dissi, ebbene, io non voglio che mi accada di nuovo. E mi sedetti su questo piccolo ceppo ed ero seduto, più o meno in questa posizione, proprio così. E tutto ad un tratto vidi una luce tremolare nella stanza e pensai che qualcuno si stesse avvicinando con una torcia. E mi guardai intorno e pensai, bene, ed eccola, proprio davanti a me. Sul pavimento c'erano delle vecchie tavole di legno ed essa era là, proprio davanti a me. E nell'angolo c'era una vecchia stufa ricavata da un bidone, la parte superiore era stata tolta. E proprio qui dentro c'era una luce sul pavimento e pensai, bene, dov'è? Beh, questa non potrebbe venire. Mi guardai intorno ed era sopra di me questa stessa luce, proprio là sopra di me, sospesa proprio così, girando attorno come un fuoco e un colore simile allo smeraldo, facendo così, proprio sopra di essa, così. La guardai, pensai, cos'è questa? Ora essa mi spaventò. Sentì arrivare qualcuno, camminando, solo, era a piedi scalzi, e vidi il piede di un uomo che entrava. Nella stanza c'era buio, tranne proprio qui, dove essa risplendeva proprio in basso, e vidi il piede di un uomo che entrava. E quando egli entrò nella stanza, si avvicinò, era un uomo di circa, sembrava pesare circa 90 kg, aveva le mani incrociate, così. Ora, io l'avevo visto in un turbine, l'avevo sentito che mi parlava e l'avevo visto in forma di luce, ma per la prima volta ne vedevo l'immagine. Venne verso di me, davvero vicino. Bene, onestamente, amici, io pensavo che il cuore si fermasse. Io, immaginate soltanto, ponetevi là, esso vi farebbe sentire nello stesso modo. Forse siete più avanti di me sulla strada, forse siete un cristiano da più tempo, ma esso vi farebbe sentire in quel modo. Perché dopo centinaia e centinaia di volte di visite, quando egli si avvicina, ciò mi paralizza. A volte mi fa perfino, quasi perdo del tutto i sensi. Molte volte quando lascio il pulpito sono proprio così debole. Se resto troppo a lungo, perdo completamente i sensi. Mi hanno portato in giro per ore senza che neanche sapessi dove mi trovassi. E non so spiegarlo. Leggete qui nella Bibbia ed essa lo spiegherà che cos'è. La Scrittura dice così. Così ero seduto là e lo guardavo. Io avevo la mano alzata più o meno così e mi guardava fisso, proprio amichevole. Ma aveva una voce davvero profonda e disse, «Non temere, sono stato inviato dalla presenza dell'Onnipotente Dio». E quando egli parlò, quella voce, quella era la stessa voce che mi aveva parlato quando avevo 2 anni e per tutta la vita. Sapevo che era lui e pensai, ora ascoltate la conversazione, la citerò meglio che posso, consapevolmente, parola per parola, perché la ricorderei a stento. Egli disse, lo guardavo così, egli disse, non temere. Proprio così calmo, disse, sono stato mandato dalla presenza dell'Onnipotente Dio per dirti che la tua nascita peculiare. Come sapete, come avvenne la mia nascita lassù, quella stessa luce era sospesa su di me quando sono nato. E così egli disse, la tua nascita peculiare e la tua vita incompresa servono ad indicare che andrai in tutto il mondo a pregare per i malati. E disse, e nonostante ciò che loro hanno, ed egli nominò, Dio che è mio giudice lo sa, che egli nominò il cancro, disse, niente, se farai sì che la gente ti creda e sarai sincero quando pregherai, niente resisterà davanti alle tue preghiere, neppure il cancro. Vedete, se farai sì che la gente ti creda. E vidi che egli non era mio nemico, era mio amico. Ed io, quando si stava avvicinando a me così, non sapevo se stessi morendo o cosa mi stesse capitando. E dissi, ebbene, Signore, dissi, io sono... Cosa ne sapevo delle guarigioni e cose del genere e quei doni? Dissi, ebbene, Signore, sono un... Io sono un uomo povero e dissi, sono tra la mia gente, io vivo con la mia gente che è povera, non sono istruito. E dissi, io non sarei capace, loro non mi comprenderebbero, dissi, loro non mi ascolterebbero. Ed egli disse, come al profeta Mosè furono dati 2 doni, segni piuttosto, per rivendicare il suo ministero, così a te saranno dati 2 doni per rivendicare il tuo ministero. Disse, uno di questi sarà che prenderai per mano la persona per cui stai pregando con la tua mano sinistra alla loro destra. E disse, poi rimani proprio calmo ed esso avrà, ci sarà un effetto fisico che avverrà sul tuo corpo. E disse, allora prega, e se smetterà la malattia se n'è andata dalle persone, se non smetterà chiedi solo una benedizione e passa oltre. Bene, disse Signore, temo che non mi riceveranno. Egli disse, e la prossima cosa sarà, se non ascolteranno quello, allora ascolteranno questo, disse. Poi avverrà che conoscerai proprio il segreto del loro cuore, disse, a questo daranno ascolto. Bene, dissi, Signore, è per questo che sono qui stanotte. Mi è stato detto dai miei ecclesiastici che quelle cose che mi sono avvenute sono sbagliate. Egli disse, tu sei nato in questo mondo per questo scopo. Vedete, doni e vocazioni senza pentimento. Disse, sei nato in questo mondo per questo scopo. E dissi, ebbene, Signore, dissi, questo me l'hanno detto i miei ecclesiastici, che questo era lo spirito malvagio. E dissi loro, ecco perché sono qui a pregare. Ed ecco quello che egli mi citò, mi riferì la venuta del Signore Gesù, la sua prima volta. E dissi, amici, la cosa strana era, ebbene, mi fermo proprio qui, solo per un minuto, tornerò indietro. Quello che mi spaventava più che mai, ogni volta che incontravo un chiromante, loro riconoscevano che era avvenuto qualcosa. E quello faceva proprio, quasi mi uccideva. Per esempio, un giorno i miei cugini ed io passavamo per un Luna Park ed eravamo solo ragazzi, passeggiando. Così c'era una piccola chiromante seduta là fuori in una di quelle tende. Una giovane di bell'aspetto, era seduta là. E stavamo passeggiando, passandole accanto. Lei disse, senti, tu, vieni qui un attimo. E noi tre ragazzi ci siamo girati e lei disse, tu, col maglione a righe. Quello ero io. E dissi, sì signora, pensavo forse volesse che andassi a prendere una Coca-Cola o qualcosa di simile, ed era una giovane donna, forse sulla ventina o qualcosa, seduta là, e mi avvicinai e dissi, sì signora, cosa posso fare per te? E disse, senti, sapevi che c'è una luce che ti segue? Tu sei nato sotto un certo segno. Dissi, cosa intende? Disse, beh, tu sei nato sotto un certo segno, c'è una luce che ti segue, tu sei nato per una chiamata divina. Io dissi, vai via da qui, donna. Feci motto di andare oltre, poiché mia madre mi diceva sempre che quelle cose sono dal diavolo. Aveva ragione. Così io, quello mi spaventava. E un giorno, mentre ero guardia caccia, stavo salendo sull'autobus, e salì sull'autobus, era sempre come se fossi soggetto agli spiriti, ero là. E questo marinaio era dietro di me, stavo andando a pattugliare, stavo andando alla forestale di Henryville, ero su un autobus. Continuavo a percepire qualcosa di strano, mi guardai attorno, e là c'era una donna grande e grossa seduta là, ben vestita. Lei disse, come va? Dissi, salve. Pensai fosse solo una donna, sapete, parlando. Così continuai. Lei disse, vorrei parlarle un momento. Dissi, sì signora. Mi voltai. Disse, sa di essere nato sotto un segno? Pensai, un'altra di quelle donne bizzarre. Così continuai a guardare fuori e così non dissi una parola. Continuai solo. Disse, posso parlarle un momento? Continuai proprio. Disse, non faccia così. Continuai solo a guardare avanti. Pensai, questo non è da gentiluomo. Disse, vorrei parlarle solo un momento. Continuai a guardare avanti e non volevo prestarle alcuna attenzione. Subito pensai, credo che vedrò se dirà la stessa cosa degli altri. Mi voltai. Pensai, oh mai, quello mi faceva rabbrividire, lo so. Perché detestavo. Stavo a pensarci. Mi voltai. Disse, forse farei meglio a spiegarmi. Disse, sono un'astrologa. Dissi, pensavo fosse qualcosa del genere. Disse, sto andando a Chicago a trovare mio figlio, che è un ministro battista. E dissi, sì, signora. Disse, non le è mai stato detto che è nato sotto un segno? Dissi, no, signora. Le mentii su quel punto, vedete? Dissi, volevo solo vedere cosa avrebbe detto. E lei disse, dissi, no, signora. E disse, non le è mai stato detto da ministri? Dissi, non ho niente a che fare con i ministri. E disse, E dissi, lei mi disse, dissi, bene. Disse, se le dico esattamente quando è nato, mi crederà? Dissi, no signora. E lei disse, beh, posso dirle quando è nato? Dissi, non ci credo. E disse, è nato il 6 aprile 1909 alle 5 del mattino. Dissi, è così. Dissi, come fa a saperlo? Dissi, dica a questo marinaio qui quando è nato. Dissi, non posso. E dissi, perché? Come fa a saperlo? Disse, guardi, signore, disse, quando cominciò a parlare di questa astronomia, allora, e disse, ogni tanti anni, disse, ricorda quando venne la stella del mattino che guidò i magi a Gesù Cristo? E come per prendere tempo, sapete, dissi, beh, non so niente di religione. E lei disse, beh, ha sentito dei magi che vennero a vedere Gesù? Dissi, sì. E disse, bene, cos'era un magio? Oh, dissi, tutto quello che so è che erano solo dei magi. Lei disse, bene, cos'è un magio? Disse, la stessa cosa che sono io, un astrologo. Osservatore di stelle li chiamano. E disse, sa, prima che Dio faccia qualsiasi cosa sulla terra, egli lo dichiara sempre in cielo, poi sulla terra. E dissi, non lo so. E disse, bene, nominò due o tre stelle come Marte, Giove, Venere. Non erano quelle, ma disse, le loro traiettorie si incrociarono e si unirono e fecero... Disse, c'erano tre magi che vennero ad incontrare il Signore Gesù, e uno di loro era della stirpe di Cam, e uno di Sem, e l'altro Yafet. E disse, quando si incontrarono a Betlemme le tre stelle da cui erano, ogni persona sulla terra, disse, ha qualcosa a che fare con le stelle. Disse, chieda a quel marinaio là, quando esce la luna ed esce il pianeta celeste, se la marea non sale e scende con esso. Dissi, non devo chiederglielo, lo so. E disse, beh, la sua nascita ha qualcosa a che fare con le stelle lassù. E io dissi, beh, questo non lo so. E lei disse, ora vennero questi tre magi, e disse, quando queste tre stelle, quando esse, loro vennero da diverse direzioni e si incontrarono a Betlemme, e dissero che scoprirono e consultarono. E uno proveniva dal lignaggio di Cam, Sem e Yafet, i tre figli di Noè, e disse, allora vennero e adorarono il Signore Gesù Cristo, e disse, quando partirono, disse, portarono doni e li presentarono a lui. E disse, Gesù Cristo, nel suo ministero, disse che quando questo Vangelo sarà stato predicato a tutto il mondo, al popolo di Cam, Sem e Yafet, allora egli verrà di nuovo. E lei disse, ora quei pianeti celesti, mentre girano, disse, si separarono. Da allora non sono più stati sulla terra, che si sappia, ma, disse, ogni così tante centinaia d'anni incrociano i loro cicli così. Se per caso c'è un astronomo qui, potreste sapere di cosa stava parlando, io no. Così, quando stava disse, si incrociano così, e disse, in commemorazione del più grande dono che sia mai stato dato alla razza umana quando Dio dette suo figlio, quando questi pianeti si incrociano di nuovo, ebbene, disse, egli manda un altro dono sulla terra, e disse, lei è nato all'incrocio di quel tempo, e disse, ecco perché lo sapevo. Ebbene, allora dissi, signora, per prima cosa io non credo niente di ciò, non sono religioso e non voglio più sentirne parlare. Andai via, e così la interruppi bruscamente, così andai fuori. Ed ogni volta che quando incontravo uno di loro, ecco come avveniva, e pensavo, perché quei diavoli lo fanno? Poi i predicatori dicevano, quello è il diavolo, quello è il diavolo, me l'avevano fatto credere. E poi quella notte lassù, quando egli si riferì a questo, gli chiesi, dissi, ebbene, perché tutti quei medium e altro e quella gente posseduta dal diavolo mi parlano sempre di ciò, e il clero e i miei fratelli mi dicono che è dallo spirito malvagio? Ora ascoltate cosa egli disse, costui che è sospeso là sopra nella fotografia. Egli disse, come fu allora, così è ora. E cominciò a riferirmi che, quando il ministero del nostro Signore Gesù Cristo cominciò ad aver luogo, i ministri dissero, egli era Belzebù, il diavolo, ma i diavoli dicevano, egli era il figlio di Dio, il santo di Israele. Diavoli! E guardate Paolo e Barnaba quando erano lassù a predicare. I ministri dicevano, questi uomini mettono il mondo sotto sopra, sono malvagi, sono il diavolo. E una piccola chiromante là per strada riconobbe che Paolo e Barnaba erano uomini di Dio e disse, essi sono uomini di Dio i quali ci parlano della via della vita. Esatto, spiritisti ed indovini, persone possedute dal demonio. Ma siamo così inaspriti nella teologia che non sappiamo più niente dello spirito. Spero che dopo questo mi amiate. Ma ecco cos'è, intendo anche la Pentecoste. Proprio così, solo gridare e danzare in giro non significa che sappiate qualcosa dello spirito. È un contatto personale, faccia a faccia. Ecco di cosa avete bisogno. Quello è il tipo di chiesa che Dio sta per suscitare, proprio così. Quando si uniscono insieme nell'unità e nella potenza, nello spirito. Egli si riferì a quello e mi disse come il clero l'abbia frainteso e mi assicurò che il clero l'aveva frainteso. E quando egli mi disse tutto di questo e come Gesù... Dissi, beh, che ne è di questo, queste cose che mi avvengono? E vedete, gli disse, quello si moltiplicherà e diventerà sempre più grande. E mi riferì, dicendomi come lo fece Gesù, come egli venne fu dominato da una potenza che poteva prevedere le cose, dire alle donne al pozzo, non affermava di essere un guaritore, affermava di fare quelle cose proprio come il Padre gliele mostrava. Dissi, beh, che tipo di spirito sarebbe quello? E gli disse, era lo Spirito Santo. Allora qualcosa avvenne dentro di me e mi resi conto che la stessa cosa a cui avevo girato le spalle era ciò per cui Dio mi aveva portato qui. E mi resi conto che era proprio come quei farisei nei giorni passati. Loro mi avevano interpretato male la scrittura, così da allora in poi ho preso la mia interpretazione di essa. Quello che disse lo Spirito Santo. Gli dissi, io andrò. E gli disse, io sarò con te. E l'angelo rientrò nella luce che cominciò a girare intorno ai suoi piedi, così salì nella luce ed uscì dall'edificio. Andai a casa una persona nuova. Andai in chiesa e lo dissi alla gente. Là era domenica sera e mercoledì sera portarono là una donna, un'infermiera dei Maio, morente di cancro, niente più che un'ombra. Quando scesi per toccarla, ecco venire una visione davanti mostrando che sarebbe stata di nuovo un'infermiera. Ed è sulla lista a Louisville, malata terminale da anni. Eccola là, ora a Jeffersonville, fa l'infermiera, ha fatto l'infermiera per anni, poiché io guardai lassù e vidi quella visione. Mi girai, sapendo appena cosa stessi facendo, trovandomi là la prima volta che portarono quel caso e lo posero laggiù, rabbrividì, e le infermiere altro che le stavano attorno, e lei sdraiata là, il suo viso tutto incavato e gli occhi affossati. Margie Morgan, se volete scriverle, è al 411 di Knobloch Avenue, Jeffersonville, Indiana, oppure scrivete all'ospedale della contea di Clark, Jeffersonville, Indiana. Lasciate che lei vi dia la testimonianza. E guardai laggiù e quel primo caso là, a vedere a questo punto uscire, ecco venire una visione, vidi quella donna che faceva di nuovo l'infermiera camminando sana e forte e in salute. Dissi, così dice il Signore, tu vivrai e non morirai. Suo marito, un uomo molto importante nelle cose di questo mondo, mi guardò così. Dissi, Signore, non abbia paura. Sua moglie vivrà. Egli mi chiamò fuori, disse, chiamò due o tre dottori, disse, li conosce? Dissi, sì. Ebbene, disse, ho giocato a golf con lui, disse, il cancro le aveva avvolto le viscere e non si può lavare neanche con un clistere. Dissi, a me non importa cosa abbia, qualcosa in fondo, qui dentro ho visto una visione e quell'uomo che mi parlò ha detto che qualunque cosa abbia visto di dirle sarebbe stata così. Egli me l'ha detto ed io ci credo. Lode a Dio. Alcuni giorni dopo lei stava facendo il suo bucato, andando in giro, lei pesa circa 75 kg, ora in perfetta salute. Poi quando accettai, da lì cominciò, poi mi chiamò Robert Dougherty, ed eccolo andare giù attraverso il Texas in tutto il mondo. E una sera, circa 4 o 5 volte là, io non riuscivo a comprendere il parlare in lingue e così via, credevo nel battesimo dello Spirito Santo, credevo che la gente potesse parlare in lingue. Ed una sera quando stavo uscendo in una cattedrale, Sant'Antonio, Texas, entrando là, un piccoletto seduto quassù cominciò a parlare in lingue come un fucile o un mitra, rapidamente. In fondo, proprio dietro, un tizio si alzò e disse, «Così dice il Signore!» L'uomo che sta andando sul palco avanza con un ministero che è stato ordinato dal Dio Onnipotente. E come Giovanni Battista fu mandato come precursore della venuta di Gesù Cristo, così lui porta un messaggio che indurrà la seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Quasi sprofondai nelle mie scarpe, alzai lo sguardo, dissi, conosce quell'uomo? E gli disse, no, Signore. Dissi, lei lo conosce? Disse, no, Signore. Dissi, lei mi conosce? Disse, no, Signore. Dissi, cosa fate qui? Lui disse, l'ho letto sul giornale, e di solito quella era la prima sera della riunione. Guardai laggiù e dissi, come è venuto qua? Disse, un mio parente mi ha detto che lei sarebbe stato qui, un guaritore divino, e sono venuto. Io dissi, vi conoscete l'un l'altro? Disse, no. Oh, mai! Là vidi che la stessa potenza dello Spirito Santo, dove una volta in passato pensavo che fosse errato e sapevo che io Questo stesso angelo di Dio era associato a quella gente che aveva quelle cose, sebbene avessero del falso e molta confusione e molto balbettare in ciò. Ma là dentro c'era un articolo autentico, Cristo, e vidi che esso era vero. Oh, passarono anni e nelle riunioni la gente vedeva le visioni e così via. Una volta un fotografo ne scattò la fotografia quando mi trovavo giù da qualche parte in Arkansas, credo fosse in una riunione circa come questa, l'auditorio quasi come questo. Ed ero in piedi cercando di spiegarlo, la gente sapeva, si sedevano ad ascoltare, metodisti, battisti, presbiteriani e via dicendo, e allora mi capitò di guardare ed eccolo venire entrando dalla porta facendo... Dissi, non ho altro da dire, perché eccolo arrivare ora. Ed essa si avvicinò e la gente cominciò a gridare. Si avvicinò dove ero io e si posò là vicino. Proprio mentre si posava là, un ministro venne di corsa e disse, «Ehi, lo vedo!» Ed esso lo accecò quanto più potesse e barcollò indietro. Potete guardare la sua fotografia proprio là nel libro e vederlo mentre barcollava indietro con la testa abbassata in questo modo. Potete vedere la sua foto. E si posò là, solo che quella volta il fotografo del giornale lo colse, ma il Signore non era pronto. Ed una sera a Houston, Texas, quando, oh, migliaia e migliaia di persone, ne avevamo 800, 8000, al, come si chiama, nell'auditorium, tornammo al grande Sam Houston Coliseum. E là quella sera in quel dibattito, quando un predicatore battista disse che io non ero altro che un infimo ipocrita, un impostore religioso, che avrei dovuto essere cacciato via dalla città e che lui sarebbe stato colui che l'avrebbe fatto, il fratello Bosworth disse, fratello Branham, lasceresti accadere una cosa simile? Sfidalo! Dissi, no signore, non credo nel discutere, il Vangelo non è fatto per discutere, esso è fatto per vivere. E dissi, non importa come tu lo convinca, egli andrà proprio per la stessa strada. Dissi, egli, per lui non farà alcuna differenza, se Dio non può parlare al suo cuore, come posso io? Il giorno dopo uscì lo Houston Chronicle, dicendo, questo mostra di cosa sono fatti. Diceva, mostra di cosa sono fatti, hanno paura di sostenere ciò che predicano. L'anziano fratello Bosworth mi si avvicinò, allora era sulla settantina, amabile fratello anziano mise il braccio intorno a me e disse, fratello Branham, disse, intendi dire che non accetterai la sfida? Dissi, no, fratello Bosworth, no signore, non voglio accettare la sfida, dissi, non servirà a niente, dissi, causa solo discussione quando lasceremo il palco, dissi, ora sto tenendo una riunione, non voglio che le cose siano tutte rovinate in quel modo, dissi, lascialo proprio andare avanti, dissi, ecco tutto, sta solo blaterando, dissi, ne abbiamo già avuti e parlargli non servirà a niente, dissi, andranno via subito tenendosi la propria posizione, dissi, se hanno ricevuto la conoscenza della verità e poi non l'hanno voluta ricevere, la Bibbia disse che hanno oltrepassato la linea di separazione e non saranno mai perdonati in questo mondo né nel mondo a venire. Lo chiamano il diavolo e non possono farci niente. Sono posseduti da uno spirito religioso che è il diavolo. Quanti sanno che è vero, che uno spirito del diavolo è religioso? Il Signore è proprio il più fondamentale possibile. E così quindi non è stato recepito molto bene quando ho detto fondamentali, ma è vero. Avendo una parvenza di pietà e rinnegandone la potenza, proprio così, segni e prodigi sono ciò che rivendicano Dio, sempre. Ed egli disse che negli ultimi giorni sarebbe stata la stessa cosa. E notate, l'anziano fratello Bosworth, io, sarebbe venuto con me, ma era un po' affaticato, era appena tornato dal Giappone, avrebbe dovuto essere qui, egli sarà a Lubbock con me. E così era, aveva un raffreddore un po' forte, così lui e sua moglie questa volta non sono potuti venire, così lui, tutti pensavano che somigliasse a Caleb, era là, disse, beh, fratello Branham, con quello sguardo davvero dignitoso, sapete, disse, lascia che vada io a farlo, e disse, se tu non vuoi farlo, dissi, oh, fratello Bosworth, io non voglio che tu lo faccia, andrai a litigare. Lui disse, non vi sarà una parola di lite. Ora, proprio prima di concludere, ascoltate questo. Lui andò laggiù, dissi, se non litigherai, va bene. Disse, prometto di non litigare. Circa 30.000 persone si riunirono in quell'auditorio quella sera. Il fratello Wood, seduto qui a quel tempo, era presente ed era seduto in quell'auditorium. Ed io, mio figlio disse, anzi, mia moglie disse, non vuoi andare laggiù a quella riunione? Dissi, no, non andrei laggiù per ascoltarli litigare. No, signore, non andrei laggiù per ascoltare ciò. Quando si fece sera, qualcosa disse, vai laggiù. Presi un taxi, mio fratello e mia moglie e i miei figli andammo là. Ed ero salito in alto sulla balconata numero 30, molto in alto, così, e mi sedetti. L'anziano fratello Bosworth si avvicinò là proprio come un vecchio diplomatico, sapete, aveva trascritto alcuni, aveva copiato 600 diverse promesse della Bibbia e gli disse, ora, dottor Best, se vuole salire qui e prendere una di queste promesse e smentirle con la Bibbia, Ognuna di queste promesse è nella Bibbia. Si riferiscono a Gesù Cristo che guarisce malati in questo giorno. Se può prendere una di queste promesse e con la Bibbia contraddirla con la Bibbia, io mi siederò, le darò la mano, dirò: lei ha ragione. Lui disse: mi occuperò di ciò quando salirò. Voleva l'ultima parola così da potersi beffare del fratello Bosworth, capite? Così il fratello Bosworth disse: bene, fratello Best, te ne chiederò una e se mi risponderai sì o no, disse, noi risolveremo il dibattito proprio ora. E lui disse, mi occuperò di ciò. Chiese al moderatore se potesse chiederglielo, disse sì. Lui disse, fratello Best, i nomi redentivi di Geova si applicavano a Gesù? Sì o no? Quello lo concluse. Era tutto. Vi dico, sentii qualcosa che mi attraversava proprio completamente. Io stesso non ci avevo mai pensato, vedete, e pensai, oh, mai, non può rispondere. Quella lo lega. Lui disse, bene, dottor Best, sono preoccupato. Lui disse, mi occuperò di ciò. Disse, sono preoccupato che lei non sappia rispondere alla mia domanda più facile. Lui era proprio imperturbabile e sapeva dove si trovava, così poi si sedette là con quella scrittura. Disse, si prenda i suoi 30 minuti, poi risponderò. E l'anziano fratello Bosworth si sedette là e prese quella scrittura e legò quell'uomo a tal punto che la sua faccia era così rossa che potevate quasi accendervi sopra un fiammifero. Lui si alzò da là, adirato, e gettò le carte sul pavimento, andò lassù e predicò un buon sermone campellita. Io ero un battista, so cosa credono. Lui mai predicava sulla risurrezione. Quando questo mortale rivestirà l'immortalità, allora avremo la guarigione divina. Oh, mai! A cosa ci serve la guarigione divina dopo che saremo immortali? Quando questo mortale rivestirà l'immortalità, la risurrezione dei morti. Lui dubitava persino del miracolo che Gesù fece su Lazzaro. Disse, lui morì di nuovo e quella fu solo una cosa temporanea, vedete? E quando arrivò a quel punto disse, portate avanti quel guaritore divino e lasciate che lo veda operare. Allora ci fu un po' di confusione. Il fratello Bosworth disse, sono sorpreso di lei, fratello Best. Non ha risposto ad una sola domanda che le ho fatto. Così allora divenne davvero frenetico. Disse, portate avanti quel guaritore divino e lasciate che lo veda operare. Disse, fratello Best, lei crede che le persone siano salvate? Lui disse, certo. Disse, vorrebbe essere chiamato un salvatore divino? Disse, certamente no. Neppure il predicare la salvezza dell'anima non la renderebbe un salvatore divino. Disse, beh, certamente no. Disse, né il predicare la guarigione divina per il corpo rende il fratello Branham un guaritore divino. Lui non è un guaritore divino, lui soltanto indirizza le persone a Gesù Cristo. E lui disse, portatelo avanti, lasciate che lo veda operare, lasciatemi vedere le persone tra un anno da oggi e vi dirò se lo crederò o meno. Il fratello Bosworth disse, fratello Best, quello suona come un altro caso al Calvario, scendi dalla croce e ti crederemo. Vedete? E così, oh, allora esplose veramente, disse, lasciate che lo veda operare, lasciate che lo veda operare. I moderatori lo fecero sedere, andò laggiù, e là c'era un predicatore pentecostale, lui lo prese a schiaffi, là sul palco. E così allora lo fermarono, così il fratello Bosworth disse, su via, no, no. Così i moderatori lo fecero sedere. Raymond Ritchey si alzò, disse, è questa l'attitudine della Convenzione Battista Meridionale? Disse, voi, ministri battisti, la Convenzione Battista Meridionale ha mandato qui quest'uomo? Uomo o è venuto per conto suo? Non volevano rispondere. Lui disse, l'ho chiesto a voi. Egli conosceva ognuno di loro. Dissero, lui è venuto per conto suo, poiché so che i battisti credono alla guarigione divina. Così allora lui disse, lui è venuto per conto suo. Così, ecco cosa avvenne allora. Allora il fratello Bosworth disse, so che il fratello Branham è nella riunione, se vuole venire e congedare l'uditorio, molto bene. Così Howard disse, stai fermo. Dissi, sono fermo. E proprio allora qualcosa venne vicino, cominciò a volteggiare intorno e sapevo che era l'angelo del Signore, disse, alzati. Circa 500 persone unirono le mani così, formarono un corridoio, scesi verso il palco, dissi, amici, io non sono un guaritore divino, sono vostro fratello, dissi, fratello Best, senza alcun disprezzo per te, fratello mio, assolutamente. Tu hai diritto alle tue convinzioni così come me? Dissi, certamente, vedi che non hai potuto dimostrarlo il tuo argomento al fratello Bosworth, neppure potresti dimostrarlo a chiunque abbia letto bene la Bibbia che conosce quelle cose. E dissi, ed in quanto al guarire la gente, io non posso guarirli, fratello Best, ma sono qui ogni sera, se vuoi vedere il Signore compiere miracoli, vieni pure, egli lo fa ogni sera. E lui disse, vorrei vederti guarire qualcuno e lasciarmeli esaminare, tu potresti ipnotizzarli col tuo ipnotismo, ma disse, a me piacerebbe vederlo dopo un anno. Dissi, beh, avresti il diritto di controllarli, fratello Best. Lui disse, nessun altro che voi, mucchio di santi rotolanti zucconi, credete in cose simili. I battisti non credono in nessuna assurdità simile. Il fratello Bosworth disse, solo un momento, disse, quante persone ci sono qui che in queste due settimane di riunioni qui, che sono in buoni rapporti con queste ottime chiese battiste qui a Houston, possono provare di essere state guarite dal Dio Onnipotente mentre il fratello Branham è stato qui? E più di 300 si alzarono. Disse, che ne è di questo? Lui disse, non sono battisti. Disse, chiunque può testimoniare di qualsiasi cosa, questo non la rende giusta. Disse, la parola di Dio dice che è così e tu non puoi opporti a ciò, e la gente dice che è così e non puoi smentirlo, quindi cosa pensi di fare al riguardo? Vedete, in questo modo. Dissi, fratello Best, dico solo ciò che è la verità, e se sono verace, Dio è obbligato a sostenere la verità. Dissi, se egli non sosterrà la verità, allora egli non è Dio. E dissi, io non guarisco le persone, sono nato con un dono per vedere cose, vederle accadere. Dissi, so di essere frainteso, ma non posso fare altro che adempiere la convinzione del mio cuore. Dissi, io credo che Gesù Cristo è risorto dai morti, e se lo Spirito che viene mostra visioni e così via, se questo viene messo in dubbio, vieni e lo scoprirai. Dissi, ecco tutto, ma dissi, in quanto a me, non posso fare niente da me stesso. E dissi, se dico la verità, Dio è in obbligo verso di me a testimoniare che essa è la verità. E proprio in quel momento qualcosa fece... Eccolo venire, scendendo proprio giù, e l'associazione fotografica americana, lo studio Douglas a Houston, Texas, aveva disposto la grande macchina fotografica, loro era proibito fare fotografie, scattò la fotografia. Quando erano là per fare fotografie del signor Best, lui disse, prima che scendessi, disse, aspettate un momento, ho 6 fotografie da scattare qui, disse, ecco, fatemi la foto ora, e mise il suo dito sul naso di quell'anziano santo in questo modo, disse, fatemi la foto ora. E la fecero. Poi stese il pugno e lo alzò, disse, ora fatemi la foto! E la fecero in quel modo, allora fece così per mettersi in posa per le sue foto, disse, lo vedrete sulla mia rivista, così. E il fratello Bosworth rimase là senza dir niente. Poi essi scattarono la foto di questo. Quella sera sulla via di casa un ragazzo cattolico la scattò, lui disse a quest'altro giovane, disse, che ne pensi di quello? Lui disse, so d'averlo criticato, quel gozzo che lasciò la gola di quella donna, dissi che l'aveva ipnotizzata, disse, forse mi sono sbagliato su ciò. Disse, che ne pensi di quella foto? Non lo so. Essi la misero nell'acido. Ecco la sua foto, se volete potete chiederglielo. Andarono a casa, si sedette là e fumò una sigaretta, andò dentro e ne tirò fuori una del fratello Bosworth. Essa era negativa. Ne tirò fuori 2, 3, 4, 5, 6 ed erano tutte vuote. Dio non avrebbe permesso la foto del suo anziano santificato che era là con quell'ipocrita, col suo naso, con la mano che agitava il pugno sotto il suo naso così. Egli non l'avrebbe permesso. Essi estrassero la successiva ed eccolo qui. L'uomo quella sera ebbe un infarto, dissero. E mandarono questa negativa a Washington D.C., fu protetta da copyright, mandata indietro, e George J. Lacey, il capo dell'FBI per le impronte digitali e documenti e via dicendo, uno dei più grandi che ci siano in tutto il mondo, fu portato là e rimase su di essa 2 giorni per esaminare la macchina fotografica, le luci, ogni altra cosa. E quando andammo quel pomeriggio lui disse, Reverendo Branham, anch'io sono stato un vostro critico, disse, e dicevo che era psicologia, qualcuno diceva di aver visto quelle luci e cose simili, e disse, sapete, il vecchio ipocrita era solito dirlo, voleva dire l'incredulo, quei dipinti in giro, quell'aureola attorno a Cristo, attorno ai santi, lui disse, quella era solo semplice psicologia. Ma disse, Reverendo Branham, l'occhio meccanico di questa macchina fotografica non riprenderà la psicologia, la luce ha colpito le lenti, ho colpito il negativo ed eccolo là. E disse, l'affidai a loro, lui disse, oh signore, sa quanto vale ciò? E dissi, non per me, fratello, non per me. E così lui disse, naturalmente non avrà effetto mentre lei è in vita, ma un giorno, se la civiltà andrà avanti e il cristianesimo rimarrà, qualcosa avverrà riguardo a questa. Così, amici, stasera, se questa è la nostra ultima riunione su questa terra, voi ed io siamo seduti nella presenza del Dio Onnipotente. La mia testimonianza è vera. Molte, molte cose servirebbero volumi di libri per scriverlo, ma voglio che lo sappiate. Quanti qui dentro hanno veramente, senza la foto, visto la luce stessa stare vicino a dove stavo predicando? Alzate le mani in tutto l'edificio, chiunque l'abbia vista. Vedete circa 8 o 10 mani di quelli seduti qui? Dite, è possibile che loro la vedano ed io non la veda? Sì, signore. Quella stella che i magi seguivano passò sopra ogni osservatore e nessuno la vide tranne loro. Furono gli unici a vederla. Elia era là guardando tutti quei carri in fiamme e tutto il resto, e Gehazi si guardò intorno, non poteva vederli da nessuna parte. Dio disse: aprigli gli occhi affinché possa vedere. Ed allora li vide. Vedete? Ma era un bravo ragazzo, stando là guardandosi intorno, ma non poteva vedere ciò, certo. Ad alcuni è dato di vedere, e ad alcuni no, ed è vero. Ma ora, voi che non lo avete mai visto, non lo avete mai visto, e voi che lo avete visto col vostro occhio naturale, e non avete mai visto la foto, eppure quelli che vedono la foto hanno una prova più grande di voi che l'avete visto con l'occhio naturale, perché voi col vostro occhio naturale potreste sbagliarvi, potrebbe essere stata un'illusione ottica, esatto? Ma quella non è un'illusione ottica, quella è la verità, dove la ricerca scientifica prova che essa è la verità. Così il Signore Gesù ha fatto questo. Allora cosa pensi che esso sia, dite, fratello Branham? Credo che essa sia la stessa colonna di fuoco che guidò i figli di Israele dall'Egitto alla Palestina. Credo che essa sia lo stesso angelo di luce che venne nella prigione ed entrò da San Pietro e lo toccò e andò davanti per aprire la porta e portarlo fuori alla luce. E credo essa sia Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Amen. Oggi è lo stesso Gesù che era ieri. Egli sarà per sempre lo stesso Gesù. E mentre parlo d'essa, quella stessa luce che è su quella fotografia è su, si trova a meno di 60 centimetri da dove mi trovo adesso. Proprio così, non posso vederla con i miei occhi, ma so che essa è qui. So che proprio ora si sta ponendo dentro di me. Oh, se solo poteste sapere la differenza quando la potenza del Dio Onnipotente afferra e come le cose appaiono diverse. Questa è una sfida per chiunque. Io non volevo pregare per i malati, volevo fare una chiamata. Ma la visione è sospesa sulla gente. Dio lo sa. Non voglio chiamare una fila di preghiera, vi lascerò solo seduti lì. Quanti di voi non hanno un biglietto di preghiera? Vediamo la vostra mano. Qualcuno che non ha un biglietto di preghiera? Non ha un biglietto di preghiera? Signora di colore seduta qui, vedo che hai alzato le mani, esatto? Alzati solo un minuto così che io possa distinguerti. Non so cosa dirà lo Spirito Santo, ma mi stai guardando davvero onestamente? Non hai un biglietto di preghiera? Se il Dio Onnipotente mi rivelasse qual è il tuo problema, faccio questo solo per iniziare, credi che io sia... Sai che non c'è niente di buono in me. Se sei una donna sposata, io non sono più che tuo marito. Sono solo un uomo, ma Gesù Cristo è il Figlio di Dio, ed Egli ha inviato il suo Spirito per rivendicare queste cose. Se Dio mi dirà cos'è che non va di te, e tu sai che non c'è proprio alcun modo in cui ti possa contattare, crederai con tutto il cuore? Dio ti benedica. Allora la tua pressione alta ti ha lasciato. Ecco ciò che avevi, non era esatto? Allora siediti. Credetelo solo una volta. Sfido chiunque a crederlo. Guardate qui, lasciate che vi dica qualcosa. Marta, che viene al Signore Gesù, quel dono non avrebbe mai operato, dopo che il Padre gli aveva già mostrato ciò che avrebbe fatto. Esso non avrebbe mai operato, ma lei disse: Signore, io, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Disse: ma so che anche ora, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Egli disse: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, sebbene sia morto, non di meno vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Ascoltate cosa lei disse. Disse: sì, Signore, io credo che ogni cosa che tu hai detto è la verità. Credo che tu sei il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Ecco il suo approccio. umilmente. Ti senti diversa, vero signora? Sì, proprio così. La piccola signora seduta proprio là vicino a te, anche lei soffre di artrite, di un problema femminile. Non è vero, signora? Alzati solo un minuto, la piccola signora col vestito rosso. Eri così vicina, la visione è passata a te. Artrite, problema femminile. Esatto. Ed ecco qualcosa nella tua vita. Hai un aspetto per bene. Hai molte preoccupazioni nella tua vita, molti problemi. E quel problema riguarda il tuo amato e tuo marito. Lui è un ubriacone. Non vai in chiesa. Se è giusto, alza la mano. Dio ti benedica, signora. Vai a casa ora e ricevi la tua benedizione. Sei guarita. Si fa luce intorno a te. L'uomo seduto proprio là, accanto a lui. Tu, signore, credi? Con tutto il cuore? Hai perso uno dei tuoi sensi. È il senso dell'olfatto, non è così? Se lo è, fai cenno con la mano. Metti la mano sulla bocca, così. Di, Signore Gesù, ti credo con tutto il cuore. Dio ti benedica. Vai ora, riceverai la tua guarigione. Abbiate fede in Dio. Voi là in fondo, cosa pensate di ciò? Credete? Siate riverenti. C'è una signora seduta proprio là dietro nell'angolo. Vedo quella luce sospesa su di lei. È il solo modo che ho di sapere cosa succede. Quella luce è sospesa. Questa luce proprio qui è sospesa sulla signora. Forse solo in un minuto, se posso vedere di che si tratta, ciò spezzerà. La signora soffre di un problema cardiaco. Mi sta guardando fisso. E suo marito è seduto accanto a lei. E suo marito ha una malattia, è stato proprio malato, agitato, malato. Non è vero, signore? Se è vero, alza le mani. È così, sei tu, signora, là con la piccola sciarpa. Il signore, non è così? Non sei stato proprio un po' agitato oggi? Hai lo stomaco indisposto, l'uomo. Proprio così. Voi credete con tutto il cuore? Entrambi? Lo accettate? Signore, lo dico anche a te, ti vedo con la mano alzata, il vizio del fumo. Smetti di farlo. Fumi sigari, non dovresti farlo, ti fa star male, non è così? Se è così, fai un cenno con la mano così. Ecco cosa ti agita, ti fa male ai nervi. Getta via quella roba sporca e non farlo più, e lo supererai, andrà tutto bene, ed il problema cardiaco di tua moglie la lascerà. Lo credi? Non è così? Da qui non riesco a vederti, e tu lo sai, ma porti i sigari nella tasca davanti, proprio così. Sistema le cose e imponi la mano su tua moglie. Di a Dio che hai finito con quel tipo di cose. Andrai a casa in salute, tu e tua moglie starete bene. Benedetto sia il nome del Signore Gesù. Credete con tutto il cuore? Questa piccola signora seduta qui che mi guarda, tu in prima fila, qui, seduta proprio qui, una piccola signora che mi guarda, seduta proprio lì. Tu non hai un biglietto di preghiera, signora? Proprio qui. Tu non hai un biglietto di preghiera? Credi con tutto il cuore? Credi che Gesù Cristo possa guarirti? Cosa pensi di ciò, tu seduta accanto a lei? Hai un biglietto di preghiera, signora? Non ce l'hai? Vuoi stare bene pure tu? Non ti piacerebbe andare a mangiare di nuovo come una volta? Finirla col mal di stomaco? Credi che ora Gesù ti guarisca? Alzati se credi che Gesù Cristo ti ha guarita. Avevi un'ulcera allo stomaco, non è vero? È causato da una condizione nervosa. Sei stata nervosa da molto tempo. Specialmente acidi e cose simili, ovvero voglio dire che crea dell'acido e rende i denti sensibili quando rigurgiti il cibo di nuovo in bocca, è la verità. Sì, signore, è un'ulcera peptica, era in fondo al tuo stomaco. Talvolta brucia, specialmente dopo aver mangiato pane tostato con sopra del burro, e così? Non sto leggendo la tua mente, ma lo Spirito Santo è infallibile. Ora sei guarita, vai a casa, sii sanata. Cosa c'è laggiù in questa direzione? Alcuni di voi laggiù senza un biglietto di preghiera, alzate la mano. Qualcuno senza un biglietto di preghiera? Benissimo, siate riverenti, credete con tutto il cuore. E è su, nella balconata. Abbiate fede in Dio. Non posso farlo da me stesso, è solo la sua grazia sovrana. Credete? Posso dirlo solo come Lui me lo mostra. Come la vostra fede, lo dico per scuotere la vostra fede. E poi vedo in che direzione Egli vuole condurmi. Vi rendete conto che questo non è vostro fratello? Vi trovate nella sua presenza. Non sono io che faccio questo, è la vostra fede che lo compie. Non posso compierlo io, è la vostra fede che lo fa. Io non ho modo di compierlo. Solo un minuto. In questo angolo, vedo un uomo di colore seduto là, un po' anziano, con gli occhiali. Hai un biglietto di preghiera, signore? Alzati in piedi un momento. Credi che io sia un servitore di Dio? Con tutto il cuore? Tu stai pensando a qualcun altro, vero? Se è giusto, fai cenno con la mano. Non perché sono io tuo fratello. Ora, tu non hai un biglietto di preghiera. Non ci sarebbe stato modo di farti entrare nella fila perché non hai un biglietto di preghiera. Ora, se qualcuno di voi ha un biglietto di preghiera, non alzatevi, vedete, perché avrete la possibilità di venire nella fila. Ma vedo quella luce sospesa proprio su di lui. Non si è ancora aperta in una visione. Io non posso guarirti, fratello. Non posso, solo Dio può farlo. Ma il tu hai fede, stai credendo, e c'è qualcosa, l'ha causato, in qualche modo. Se il Dio Onnipotente dirà a quest'uomo qual è il suo problema, riceverete la vostra guarigione? C'è un uomo precisamente a 10, 15 metri da me, io non l'ho mai visto in vita mia. Egli è solo un uomo che si trova là. Se il Dio Onnipotente rivelerà cosa non va con quell'uomo, ognuno di voi dovrebbe uscire di qui come una persona sana. Cos'altro può fare Dio? È così? Signore, non c'è niente che non va in te. Tu sei debole, devi alzarti un po' di notte, la prostata e così via, ma quello non è il tuo problema. Il tuo problema riguarda tuo figlio, e tuo figlio si trova in una specie di istituto mentale statale ed ha una doppia personalità. Esatto, fai un cenno con la mano se è proprio così. È esattamente giusto. Quanti ora credono che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si trova qui? Alziamoci, offriamo lode e riceviamo la nostra guarigione. Dio Onnipotente, autore della vita, donatore d'ogni buon dono, tu sei qui, lo stesso Signore Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E Satana, tu hai bleffato queste persone abbastanza a lungo. Esci da loro! Ti scongiuro, per mezzo del Dio vivente, la cui presenza è qui ora nella forma di una colonna di fuoco, lascia queste persone ed esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Ognuno di voi alzi le mani e lodi Dio e riceva la propria guarigione. Ognuno!